Allora riprendiamo la nostra lettura con taglio antropologico di Genesi 1. Questa mattina ci siamo soffermati sul tema dell'uomo immagine di Dio, sulla parola come elemento costitutivo dell'umano. L'uomo è l'essere che parla. Ci siamo soffermati sul tema del separare, del distinguere, come elemento decisivo della creazione, ma come elemento decisivo di ogni relazione. Quando Dio crea, compie, secondo Genesi 1, delle distinzioni spaziali. Crea dei confini, assegna dei confini, ad esempio, alla terra asciutta, al secco, alla terra secca, e le separa dal mare. Per esempio, in Genesi 1:9, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. Attenzione, quando voi leggete questi testi, non pensate al mondo come lo conosciamo noi, bello rotondo, con il sole. La cosmogonia allora era molto molto diversa, le conoscenze cosmologiche erano evidentemente non ancora scientificamente evolute. Ed ecco che Dio chiama l'asciutto terra, chiama la massa delle acque mare. Dio crea delle separazioni spaziali, crea dei confini. Potremmo dire che mentre dice di sì al mondo e all'uomo, e la creazione potremmo dire che è questo sì radicale che Dio dice all'alterità, al mondo e all'uomo. Ma per dire un vero sì occorre dire un no. Separare, distinguere, mettere dei limiti implica l'arte di dire no, di fare un alt, uno stop, di mettere un limite appunto. Senza la capacità di dire no, non c'è possibilità di mettere ordine nel caos. Mentre crea la luce, Dio distingue la luce dalle tenebre. Occorre mettere dei limiti, dunque frenare, dire dei no. Direi che anche da un punto di vista antropologico è molto importante dire no. Certo, si tratta di saper dire sì e dire no a che cosa? Il vostro parlare sia sì sì, no no, dice Gesù. Il problema è sapere dire no a ciò che va, a cui occorre dire no, e dire sì a ciò a cui occorre dire sì. Ma l'arte di dire no è tutt'altro che semplice. È molto difficile. Ebbene, vi è qui il discorso del confine. In fondo tutto Genesi 1, ma poi potremmo andare avanti anche con Genesi al capitolo 10, dove ci sono i diversi popoli, le diverse genti, i popoli che abitano la terra e che dunque abitano all'interno di confini, abitano all'interno di territori, di spazi precisi. Prendiamo anche solo Genesi 10 al versetto 5, c'è la genealogia, si parla dei figli di Yavan, che sono Elisha, Tarsis, Kittim, i Dodanim. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e le proprie famiglie, perché il confine delimita uno spazio di vivibilità all'interno del quale io posso manifestare la mia differenza. In Italia si parla l'italiano, ci sono determinate usanze culturali, tradizionali, eccetera, che non ci sono in altri luoghi. Designare un confine è il modo per ottenere qualche cosa dagli altri. uno spazio proprio dove stabiliamo delle regole nostre, un'autonomia che è visibile anche all'esterno. I confini sono importantissimi e lo dico proprio in questi tempi di migrazioni di popoli, dove i rischi quali sono? Lo sappiamo bene, o si elevano delle barriere invalicabili, dei muri insormontabili, o si cade nella assenza di frontiere che apre all'indistinto. Ma la via umana, direi, è la creazione di un confine. Il confine indica decisamente una fine, ma è anche un inizio. Il confine può aprirsi, il confine non è appunto un muro insormontabile, nel confine si apre un varco. Il confine indubbiamente segna una distanza, una esclusione, ma può anche includere, abbracciare, comprendere. Io credo che sia importante anche oggi riflettere su questo, anche perché non è solo un problema di confini geografici. Quali sono oggi i confini dell'umano? Quali sono oggi i confini tra la vita e la morte? Pensiamo ai dibattiti in ambito bioetico. Qual è il confine tra la vita e la morte? L'idea della morte cerebrale, molto difficile da definire. Sono la stessa identità umana. Abbiamo dei confini labili per definirla in modo davvero esauriente. Ecco, il nostro testo ci parla del confine come qualche cosa di umanizzante, ripeto, proprio perché garantisce un'identità, ma anche un'identità mobile, non rigida, non... Certo, posso sempre chiudere i confini. Avviene in certe zone, in certi posti del mondo. Pensate all'esperienza di chi vive in un'isola. Pensate a quella strana isola che è il Giappone, che ha a est come confine l'Oceano Pacifico a perdita d'occhio. Non è un caso che nella storia e nella cultura giapponese si sia anche arrivati a dei periodi in cui per 200 anni si chiudevano le frontiere, in cui si arrivava a chiudersi all'interno di una propria identità molto, molto radicata, molto forte, anche un po' monolitica. Quando i confini sono così evidenti, tutta la mitologia giapponese è incentrata sullo scontro tra il mare, l'oceano e i monti. Ci sono delle bellissime, come si dice, raffigurazioni, ad esempio dell'Ottocento, del Monte Fuji, con il mare in tempesta, le barchette con gli uomini che sono in balia di questo mondo marino pronto a invadere la terra con l'immobilità del monte. I problemi dello tsunami li abbiamo visti anche recentemente. Ecco, lì è evidente come il confine naturale, lì veramente è naturale, arriva anche a influire profondamente sui comportamenti, sulla cultura, sul modo di agire anche a livello economico, politico, commerciale. Più in profondità, dal punto di vista antropologico, il confine indica il luogo di una differenza. In questo ciascun uomo è confine per l'altro, lo accennavamo già stamattina. L'uomo che mi sta di fronte, la persona che mi sta di fronte, è un territorio a un tempo straniero, a un tempo familiare. Potremmo dire che in certo modo ogni persona, il suo volto, ma più in profondità il suo corpo, è un confine del soggetto che si mostra, si sporge, si offre, e c'è una possibilità di comunione. E tra i due c'è la frontiera, c'è la terra di mezzo, si sta l'uno fronte all'altro. Come superare la distanza? Lo vedevamo già questa mattina. Essenzialmente la scrittura e queste stesse pagine di Genesi ce lo dicono attraverso la parola interposta, il dialogos. Dia vuol dire in mezzo, tra, logos vuol dire parola, la parola che può aiutarci a superare le differenze, i confini. Imparare la lingua dell'altro per poterlo incontrare. Ecco, in fondo ogni parola che noi diciamo, e vedete come il discorso comincia a apparire anche coeso, abbiamo parlato a lungo della parola questa mattina, ogni parola vera. Non dimenticatevi che Gesù ha pronunciato una parola molto dura, ha detto che gli uomini renderanno conto di tutte le parole vane, vacue, vuote che avranno pronunciato. Voi mi direte, bene, che cos'è una parola vuota, vacua? Credo che, senza andare a livello evangelico, ce ne abbiamo degli esempi sterminati nelle tante stupidaggini che diciamo, che probabilmente io stesso dico in queste ore in cui parlo. Ma c'è stato un lungo dibattito esegetico nel Medioevo e anche prima su cos'è una parola vuota. Le risposte sono tante. La parola che non edifica, la parola che non conduce al bene, la parola che, la parola poi calunniatrice, menzognera, adulatrice, eccetera, eccetera. Nel Medioevo ci sono dei trattati sui mali della parola, i mali della lingua, e ci sono elencate decine e decine di modi in cui la parola viene viziata. Parlare è un'arte, è un'arte. Ebbene, quando diciamo una parola vera, noi cerchiamo di uscire dal nostro confine per valcare il confine dell'altro nella misura che ci è possibile, appunto, con il dialogo, con la parola, in una maniera mite, e cerchiamo di accogliere la parola dell'altro. Ecco, io credo poi che il discorso del limite, del confine, sia molto importante. Chi vive, chi fa una scelta di tipo monastico, magari si arriva poi a ritrovare al centro di tante situazioni, sia ecclesiali e non solo, e tuttavia si pone coscientemente su un margine, si pone coscientemente fuori da, si pone sul limitare. In un luogo decentrato, si pone ai margini, non al centro della città, ma fuori, nel deserto. Crede, chi fa una scelta di tipo monastico, che una parola autentica possa nascere dall'irrigazione del silenzio, solo da questo. E per questo cerca lo stare ai margini, lo stare fuori luogo. Questo è il proprio di ogni cammino spirituale. Questo è l'inizio della fede. Quando al termine di Genesi 11 comincia l'avventura di Abramo, come comincia? Esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla tua famiglia, dal tuo lavoro. Vai verso una terra che io ti mostrerò. Inizia un cammino di nomadismo in cui non si sa neanche il luogo. Vai, mettiti in cammino. Il cammino spirituale, quel cammino di cui, se volete, l'ebreo è per eccellenza nell'esodo, nel suo nomadismo, è cifra, ma in realtà la cifra vera del cammino spirituale. Ecco, potremmo dire che il confine è il luogo davvero fecondo per la conoscenza, per il discernimento, per la parola profetica, per la parola libera, per la parola vera, io oserei dire per una parola più umanizzata. Ecco, e chiudiamo questo discorso sul confine con una citazione di un uomo che di confini si è occupato e soprattutto ne sa parlare su un piano letterario. Claudio Magris in un suo libro ha scritto, vive in questa zona, lo sapete bene, Trieste, oltrepassare le frontiere, anche amarle, in quanto definiscono una realtà, un'individualità, le danno forma salvandola dall'indistinto, ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Anche nelle mitologie, il tracciare solchi di fondazione di città, il tracciare confini è spesso accompagnato a sacrifici umani. Saperle flessibili, le frontiere, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate. Mortali, nel senso di essere soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non per arrivare, ma per viaggiare, per arrivare il più tardi possibile, per non arrivare possibilmente mai. Dunque è importante per gli umani il discorso dello spazio distinto, del confine.